Abbiamo cercato di definire queste parole in modo che potessimo tutti comprendere, non dico pienamente perché sono delle verità spirituali che possiamo comprendere soltanto con la potenza di Dio, lo Spirito Santo nella nostra vita. Però abbiamo potuto in parte comprendere questo piano di Dio per il mondo. E vorrei fare un brevissimo menzione della differenza fra noi che siamo credenti e, vogliamo dire, in qualche modo, la maggioranza del mondo che non vive questa fede, non basa la sua vita su questo libro, la parola di Dio di cui abbiamo appena cantato, questa parola ispirata da Dio, questa parola che rivela tante verità che noi non potremo mai comprendere da soli. La maggior parte del mondo non vive, dico, con questa parola. E a volte non riusciamo a comprendere, forse in parte perché una volta noi vivevamo così, ma questa profonda differenza. La Bibbia parla di un Dio eterno, di un Dio creatore dei cieli e della terra, di un Dio santo che non può peccare, tutto quello che fa è perfetto, ha creato l'uomo, ha messo il movimento, il creato, e così l'uomo che assomiglia a Dio, nel senso che ha diverse capacità che Dio gli ha dato, come ragionare, come imparare, come vedere e intendere. Non è un animale, e non è venuto dagli animali, ma la capacità più grande dell'uomo, oltre appunto a ragionare, sapere chi è, sapere tante cose con la sua mente, l'uomo è anche capace di comprendere la parola di Dio e avere comunione con Dio. Questa immensa realtà di vivere sulla terra, in un mondo di confusione, in un mondo di peccato, di licenziosità, di disordine, di sofferenze, Dio ha preparato nella parola di Dio la rivelazione del suo piano per accoglierci in comunione con Lui, che possiamo vivere in questo mondo comprendendo la verità. Le persone che non hanno questa fede, questa certezza, devo dire, devono vivere senza conoscere Dio. Molti di loro dicono che non c'è un Dio. Devono vivere senza sapere che il mondo è stato creato perfettamente. Pensano che le cose sono venute per caso, attraverso lunghi processi, che poteva andare così, poteva andare così. E non c'è nessun motivo per cui sono andate come le cose che noi vediamo. Tutto per caso. Perciò la loro vita è una vita senza motivo, senza scopo. Se uno non crede alla Bibbia, la sua vita è nascere non si sa perché, vivere senza particolari regole perché Dio non c'è o non si può conoscere, e poi non ha nessun futuro perché va avanti. E la maggior parte delle persone nel mondo pensano in qualche modo che l'uomo, essendo venuto dall'animale, dall'evoluzione, dagli animali, l'uomo è un animale e vive e poi muore e basta. E deve godere, deve cercare il godimento nelle cose che trova intorno, che possono essere divertimenti, possono essere delle cose che noi chiameremo pulite, delle cose sporche. A lui non ci sono cose sporche perché non c'è nessuno che vuole fare regole. Proprio queste sono cose che leggiamo sui giornali riguardo alcune decisioni che sono state prese in Italia negli ultimi mesi. Nessuno può fare regole del comportamento, ognuno deve comportarsi come vuole. E essendo animali si va e si muore. E così Tante cose dipendono da questo. Una cosa che mi ha fatto tanto dispiacere, ho letto dispiacere dal senso di pensare quanto siamo lontani da Dio. Ho letto su un periodico italiano questa settimana di una coppia di giovani, lei aveva mi pare 17 anni, lui 18, nel nord Italia, che hanno fatto come si pensa che tutti gli animali fanno, che si accoppiano così, quando si ha un'attrazione, un momento, si accoppiano per il piacere. Che poi si può lasciare, non importa. Allora questa coppia di questi due giovani si sono accoppiati, come fanno quasi tutti i giovani. Purtroppo è venuto un bambino, una bambina. E cosa si fa? Se nasce un cagnolino che non si vuole, cosa si fa? Se nasce un gattino che non si vuole, che un disturbo per questi giovani, quella bambina che è nata era un disturbo, e così l'hanno accoltellato insieme, l'hanno ammazzato e poi hanno cercato di nasconderlo seppellendolo sotto terra in un bosco. A noi quasi sembra di dire ma sono inumani, ma sono fuori dalla realtà, ma no, sono nella realtà, perché loro credono che siamo animali, loro credono che non c'è Dio, loro credono che dopo la morte non c'è niente. Questo è un esempio dell'importanza di questo libro, che spiega e rivela cose che nessuno potrebbe sapere se non avesse questo libro. E poi nessuno farebbe delle cose utili, gentili, amorevoli, al modo in cui la Bibbia descrive, se non ci fosse la Bibbia e se non fossimo cambiati. Allora, stamattina non è che possiamo ripassare tutto completamente, ma vi voglio ricordare che questa serie di messaggi era 5 parole della salvezza. Abbiamo ricordato che Dio ha creato il mondo, Adamo ed Eva, tutto questo giardino perfetto in cui abitavano. E poi è intervenuto la loro ribellione contro Dio e il peccato, e perciò Dio aveva già avvertito che se uno peccasse, e lui ha spiegato il peccato molto semplicemente, come noi potremmo ancora definire stamattina, il peccato è fare cose che sono contrarie alla perfezione che Dio ha creato e della perfetta gioia e compimento della vita umana, che succederebbe se tutto funzionasse esattamente come lui ha preparato per la nostra gioia, per il nostro conforto, per la nostra felicità. Qualunque cosa che rompe questo piano perfetto, che si ribella a questo piano perfetto, è peccato. E così, quando uno ha peccato, come Dio aveva detto, muoiono spiritualmente e poi muoiono fisicamente, vanno alla morte seconda, la Bibbia dice, la seconda morte, la morte eterna. Perciò io ho chiamato quella prima parola il disastro, che da quel giardino perfetto gli uomini sono stati scacciati in un mondo che non era perfetto, non era preparato come quel giardino. E la prima cosa che Dio ha detto, fra le prime cose che ha detto, che l'uomo avrebbe dovuto lavorare, scobare, sudare per cercare di mangiare, di avere abbastanza per mangiare, per coprirsi. E poi ha detto alla donna questa grande gioia che io intendevo fare, che poteste insieme godere il vostro amore e ricevere in dono un esemplare della creazione, un bambino che crescerà e sarà a immagine e somiglianza di Dio come siete voi. Adesso ha detto alla donna, sì, ancora avrete figli, però con grande dolore. E non parlava soltanto del parto, ma parlava del dolore di allevare i figli, di curare i figli. E in questo mondo in cui c'è il peccato e c'è la malattia, ci sono incidenti che possono ammazzare le persone. Questa era la prima parola, questo disastro. E in qualche modo questo disastro va avanti fino ad oggi. Ci sono tante cose nel mondo, malattie, guerre, ingiustizie, sofferenze, povertà, gente che scappa dal proprio paese per cercare pace dove gli altri non li vogliono. È un mondo ancora in questo disastro, che soffre di questo disastro. Ma poi, ad un certo punto, la seconda parola di cui abbiamo parlato era la parola grazia. La Bibbia dice che la grazia e la verità sono venuti nel mondo con la nascita di Gesù. E abbiamo visto che la grazia è la cura, il favore, l'aiuto di cui l'uomo ha bisogno e che non può assolutamente creare da solo e che non può assolutamente meritare. Questo aiuto viene da Dio e si chiama grazia. E questa grazia ha provveduto un modo per uscire da questa trappola del dolore, della malattia, del peccato, dell'odio fra popoli e fra classi sociali che sono così disastrosi nel nostro mondo. La grazia avrebbe dato un modo per uscire. Preparato da Dio e operato da Dio, l'uomo non poteva meritarlo, non poteva guadagnarlo, non lo poteva fare, era grazia. Questa era la seconda parola che abbiamo studiato. Poi abbiamo la terza parola, è stata la parola fede. Abbiamo visto che Dio ha operato affinché avvenisse nel mondo qualcosa di completamente incredibile. Incredibile che Dio, volendo salvare queste persone che lui ha create da questo disastro, ha mandato suo figlio a nascere da una signorina in Palestina, e questo bambino che è nato era Dio in forma umana. E non possiamo prendere tutto il tempo, soltanto ricordiamo che lui, per mezzo dell'odio e dell'opposizione del popolo, è stato messo a morte. Ma Dio lo sapeva questo. E quando lui è stato messo a morte, lui ha detto, dalla croce è compiuto. È compiuto. Ma cosa è compiuto con la morte? Cosa è compiuto con la morte? Per l'uomo? È spasso male, ma Gesù era venuto per compiere quello che la Bibbia spiega, che ci ha redenti, ci ha salvati, ci ha comprati, ha pagato il nostro debito di peccato, ha pagato tutta la ribellione a Dio e la nostra opposizione a Dio, la nostra contrarietà, il nostro orgoglio che si sono fatto nemici di Dio. Cristo l'ha pagato morendo sulla croce. E così la via era aperta per ognuno qui, ma non solo noi, siamo pochi e non siamo più benedetti degli altri. La porta è stata aperta in tutto il mondo, in tutte le nazioni, in tutte le lingue, via via che è stata annunciata questa parola, perché gli uomini potessero sfuggire dalla trappola del disastro che è avvenuto e rientrare in comunione con Dio. E questo per mezzo della fede, non per un'opera che si può portare, non so, sacrifici o qualcosa da qualche parte, che si possono fare pellegrinaggi, che si possono tagliarsi o fare altre cose per meritare la grazia di Dio. La grazia è gratuita. Dio non poteva mettere un prezzo alla salvezza perché non saremmo potuti pagarlo. Perciò la sua grazia realizziamo nella nostra vita attraverso la lettura e la comprensione di una parte di questo libro, almeno una parte, per capire che noi dobbiamo credere in Dio e credere che Lui esiste, credere che Lui ci ama e che Lui ha mandato questo sacrificio incredibile per pagare il nostro peccato. E poi ha dato una prova che Lui ha accettato questo dono della vita, della morte di Gesù, risuscitandolo e dimostrando che cominciava una nuova era, un nuovo tempo sulla terra, in cui le persone sarebbero potute camminare ancora con Dio, conoscere ancora Dio, e poi avere con Dio la comunione eterna, non passare più attraverso la punizione, ma soltanto attraverso la gioia della salvezza. E così poi, la volta scorsa, abbiamo parlato di quest'uomo, che siamo noi, spero tutti, ma ognuno può sapere nel suo cuore a che punto sta, questa possibilità per gli uomini di vivere sulla terra per fede, ancora in quello che non è visibile, ma credendo che Dio esiste e che Lui ci ha creati e che noi gli apparteniamo e che Lui ci benedirà sulla terra e ci benedirà eternamente. Ma la volta scorsa ho dovuto parlare di un paio di cose. Oltre a quello ho parlato dello stato dell'uomo in questo periodo che siamo sulla terra. E la cosa molto triste di cui ho parlato, ho dovuto finire lì per questione di tempo, la cosa molto triste di cui ho parlato è che in questa terra, dove noi siamo nati nel peccato, abbiamo vissuto nel peccato, nella ribellione a Dio, anche quando siamo lavati dai nostri peccati, quando siamo purificati dai nostri peccati, quando siamo dichiarati figli di Dio, addirittura siamo dichiarati santi perché siamo messi da parte per Dio. La parola santo vuol dire proprio questo, messi da parte per Dio. Noi siamo dichiarati santi in base alla morte di Cristo. Perciò però ho dato una notizia molto triste, penso che noi tutti soffriamo ancora di questa tristezza. La Bibbia dice che il nostro corpo non è ancora trasformato in quel corpo che avremo in cielo, che abbiamo questo corpo fisico che si invecchia, che può ammalarsi, può soffrire, ci sono tante malattie, e così attraverso queste sofferenze, questi disagi, la società non è perfetta, anzi è molto ingiusta la società. E noi credenti viviamo in questo mondo dove da una parte abbiamo gli occhi verso il cielo, verso Dio, e dall'altra parte ancora vediamo tutto questo che è intorno a noi. E la cosa che ho dovuto dire, ancora riferendomi sempre alle scritture, è che ancora noi che siamo stati liberati da quella condanna, ancora possiamo peccare, possiamo dispiacere a Dio, possiamo fare delle cose che non sono nel suo piano per la perfezione, ma sono ribellione contro di Lui. Queste sono causate innanzitutto, penso, dal nostro orgoglio. Ancora viviamo una vita di orgoglio che ci controlla. Così vogliamo essere al centro di tutto. Vogliamo che tutti ci apprezzino, tutti ci lodino, che tutti si servano in qualche modo. E la gente nella famiglia litta. Mogli e mariti, uno contro l'altro. I figli contro i genitori contro i figli. Vicini contro i vicini. Sul lavoro, i colleghi di lavoro. Il mondo adesso in cui viviamo è un mondo di battaglia e di sofferenza, e perciò c'è questo periodo fra la nostra nascita nella famiglia di Dio, che abbiamo messo la fede in Lui, e il momento in cui lasceremo questa terra. C'è questo periodo di prova, di continue prove, di continue tentazioni, E ho concluso qui la volta scorsa. E parecchi sono venuti a salutarmi e a dire che hanno molto apprezzato questa spiegazione del perché ancora possiamo peccare, del perché ancora il mondo non è perfetto, del perché anche non andiamo sempre d'accordo fra marito e moglie o fra anche amici o figli e genitori. Abbiamo saputo questa bella notizia di Dio, dell'amore di Dio, e noi abbiamo accolto con la nostra fede questo amore, ma ancora viviamo dove ci sono litti e problemi. E forse alcuni sono stati in qualche modo contenti di sapere che loro non sono strani, ma che ovviamente condividiamo questo grande dolore di un mondo imperfetto, una società imperfetta, di tutte le persone imperfette, fra cui anche noi stessi. E così viviamo in questo tempo. Abbiamo visto, alla fine dell'ultima volta, che la Bibbia dice che se noi subito corriamo da Dio, avendo fatto qualche cosa che non dovevamo fare, che ci dispiace, ci sentiamo tristi di aver fatto cose che non piacciono a Dio, possiamo correre a Lui e confessare: ho fatto questo, l'ho fatto, e abbiamo la promessa nella Bibbia che Dio perdona gratuitamente per il suo amore. Perciò questo è stato un po' di speranza in mezzo a quel quadro così brutto la volta scorsa, che ancora pecchiamo, che ancora possiamo sbagliare, che anche volendo essere buoni possiamo offendere le altre persone. E spesso offendiamo proprio le persone che amiamo. E molte volte troviamo conflitti fra persone che vogliono volersi bene, ma non riescono sempre. E allora l'ultima parola, la quinta parola, è la parola che ci porta grande gioia. È la parola che completa questo quadro in un modo che non è totalmente triste, ma anzi felice. E così vi voglio leggere un passo della Bibbia, un po' lunga, in primo Pietro, la prima lettera di Pietro, apostolo, al primo capitolo. E lui parla a noi che abbiamo creduto e che sappiamo che Dio è intervenuto nella nostra vita, e noi lo siamo convinti sia perché sappiamo che c'è un cambiamento, l'abbiamo sentito, ma anche perché la Bibbia ce lo garantisce, che non è una questione soltanto di sentimenti o di emozioni, è un fatto vero. Primo Pietro, primo capitolo, adesso ci fa vedere la parte che io considero di una gioia incredibile. Vivendo in questo mondo c'è una gioia incredibile. Primo Pietro, primo capitolo, versetto 13. Parlo ancora prima proprio dello Spirito Santo che è venuto, eccetera, quello che Cristo ha fatto per noi. Ma versetto 13 allora parla di noi in questo mondo. Perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente, cioè la nostra mente è stata trasformata, il nostro corpo non tanto. Noi possiamo ancora desiderare, reagire in certi modi, possiamo desiderare di portare quello che pensiamo che fosse piacere, ma adesso quando noi cerchiamo i piaceri che offre il mondo, noi siamo delusi di questi piaceri, perché riconosciamo tutte le malvagità che sono dietro questi piaceri. Lui dice, avendo cinti i fianchi della vostra mente, stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo, sia quella promessa futura, ma è una promessa presente che adesso discutiamo. Versetto 14, come figli di ubbidienza, sì, siamo figli di Dio, l'ho detto prima, non siamo figli disubbidienti, siamo figli ubbidienti, non per guadagnare la salvezza è un dono che abbiamo già ricevuto. Adesso come figli la nostra vita è trasformata e diventa molto felice, cari, diventa molto gioioso, ma dipende da noi, ognuno, dipende da noi, non solo da Dio. Come figliuoli di Dio, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, che la gente voleva sesso, voleva soldi, voleva potere, voleva non essere lodati. Tutte queste concupiscenze del passato non devono guidarci adesso, perché dice: non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, Dio, totalmente separato dal peccato. Non può peccare Dio, perché Lui è perfetto e tutto quello che Lui ha fatto è stato perfetto. Lui è santo. Come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi. Questo è un comando. Non dice siete santi, siate santi. È un comando. E questo ci introduce in una vita diversa, nuova, gioiosa, di soddisfazioni qui sulla terra, che ci preparano per il cielo. In base a quel messaggio dell'ultima volta, quando ho parlato di ognuno che pecca, Dio non ha voluto lasciarci qui soltanto a soffrire nel peccato, noi tutti, per tanto tempo prima di andare, di morire e andare con Lui, no. Non vuole che noi continuiamo nel peccato. Ho detto, possiamo peccare e a volte pecchiamo, ma non è il piano di Dio quello. Il suo piano di Dio è proprio contrario, che viviamo in comunione con Lui, qui sulla terra, in questo mondo, in queste sofferenze anche fisiche, forse sofferenze per il lavoro, sofferenze di tanti tipi. Noi possiamo, in questo mondo, vivere una vita diversa, che tiene conto delle realtà eterne e lascia in un posto inferiore i problemi di questo mondo. Perciò Lui dice: siate santi. Abbiamo detto che siamo dichiarati santi quando Dio ci fa diventare i Suoi figli, quando ci fa rinascere. Noi in quel momento siamo dichiarati santi, perché messi da parte per Lui. Però non siamo santi nella nostra vita. E quello è il guaio dell'ultimo messaggio. E perciò Lui dice oggi: guardate, cari, qui c'è una novità per cui io vi do la forza, ma per cui voi dovete impegnarvi. E così usa questa parola: siate santi. Questa è la gioia del credente. Sapere che può vivere in molti casi al di sopra del peccato di questo mondo, al di fuori delle realtà tristi di questo mondo, che Lui, per l'aiuto di Dio, può vivere un'altra vita e diventare ed è un'altra persona. Siate santi, perché io sono santo, dice Dio. Siate santi, versetto 15, siate santi in tutta la vostra condotta. Tutta la vostra condotta. Questo è proprio il punto in cui c'è questo problema. Perché noi come figli di Dio, dichiarati santi, nella nostra condotta possiamo a volte tradire questa nuova realtà e possiamo ancora vivere in qualche senso come prima. Forse la persona che era lamentosa prima è lamentosa ancora. Forse la persona che mentiva prima, adesso da credente mente ancora. Forse la persona che aveva desideri di questo mondo, che potrebbe essere di soldi, di fama, di controllo, di sesso, in un modo indisciplinato, secondo il peccato, questa persona può trovare tutte queste cose cambiate, che vive in comunione con Dio. E questo è il significato di queste parole: siate santi. E dice: versetto 17. Se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, Dio vede il peccato, non può approvare il peccato, mai in nessuno. E lui può dire, ma Cristo è morto per questa persona, io l'ho dichiarato mio figlio, ma il suo peccato mi rattriste in un modo che non abbiamo più un rapporto di comunione. Non so se è mai successo a voi sposati, avete avuto dei momenti di grande gioia, di comunione con vostro marito, con vostra moglie, e poi un altro momento nel vostro matrimonio avete litigato e avete sentito un dolore. Un dolore, come la mia vita è così piacevole quando io e mia moglie andiamo d'accordo, quando ognuno di noi cerca di servire l'altro, di fare quello che vuole l'altro, così viviamo in pace, in gioia, in una crescita spirituale. Abbiamo sempre, molti di noi hanno sentito questo, con grande ringraziamento a Dio, ma molti di noi, volendo vivere così, a volte non siamo andati d'accordo, abbiamo litigato, c'è stato un tempo di tensione e di allontanamento. Non è che non eravamo ancora sposati, eravamo ancora sposati, ma c'era tensione, c'era allontanamento, non ci si vedeva l'uno l'altro tanto, con tanta gioia, perché si aveva sempre questa cosa dentro. E sapete, spero, come l'avete risolto. Avete risolto chiedendo perdono. E così, di nuovo, avete goduto l'amore del vostro matrimonio. O genitori con i loro figli, o vecchi amici che si litigano per qualcosa e non si parlano più, ma poi possono chiedere perdono e possono di nuovo vivere in quella gioia dell'amicizia. Allora dice che Dio guarda tutto questo. E quando vede i credenti che peccano e disobbediscono a Lui, Lui lo sa. E lui non può avere comunione, dice, ma come posso io che sono perfetto, che non vedo, non posso vedere il peccato, non posso accettare il peccato, perché è una ribellione contro tutto il bene che ho fatto, che ho creato, come faccio a vivere in pace con questo? Non posso vivere in pace. Però la volta scorsa abbiamo già detto che se chiediamo perdono, lui ci perdona subito. Ma c'è una cosa migliore, non peccare. Non siamo forzati mai a peccare. La Bibbia non dice mai che un credente è forzato a peccare. Qualche volta noi lo diciamo, ma sì, questo non potevo fare a meno, era più forte di me. Tutta una forma di bugie, perché è scritto nella Bibbia che non c'è nessuna tentazione che vi ha colto, che vi ha preso, che non sia umana, non è divina la vostra tentazione, è una tentazione umana. E Dio, che non vi manda la tentazione, ma vede la tentazione, sempre dà una via di uscita. Sempre dà una via di uscita. Da ogni tentazione, a fare qualunque cosa, anche quelle cose che vengono automaticamente, Dio vi dà, ci dà, la possibilità a non peccare. E come chiamiamo questo? Ovviamente la Bibbia fa vedere che si tratta di disciplina, disciplina spirituale, che noi riconosciamo bisogno di disciplinare la nostra vita, e ne parlerò ancora fra un momento. La Bibbia fa vedere che noi credenti abbiamo la possibilità, abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi, abbiamo la parola di Dio che noi possiamo leggere, meditare e studiare. Noi abbiamo la comunione dei fratelli, noi abbiamo la possibilità a non peccare. E perciò io spero, ma io so che a volte è un problema, ma io spero che quando noi pecchiamo, una parola orgogliosa, una reazione cattiva, io spero che quando noi pecchiamo ci dispiace. Questo dispiacere è quello che la Bibbia chiama pentimento. Il credente non può peccare e sentirsi bene. Il credente non può litigare e sentirsi bene. Il credente non può rubare e sentirsi bene. Il credente non può tradire la moglie o il marito e sentirsi bene, né con i fatti né col pensiero. Perciò viviamo in questo mondo adesso, dove noi siamo in questo periodo, tra la nostra nuova nascita fino alla nostra morte fisica. Noi tutti siamo in un periodo di santificazione, così chiama la Bibbia, santificazione. Questa santificazione dipende dal nostro rapporto con Dio, e il nostro rapporto con Dio dipende dalla santificazione. Allora voglio leggere ancora di questo passo. Se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, non può passare sopra il peccato. Conducetevi con timore, non timore di andare all'inferno, timore di aver fatto dispiacere a Dio che ha mandato suo figlio a morire per te. Vivete in questo timore. Conducetevi con timore davanti tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. È un pellegrinaggio con le sue salite difficili, a volte con le pietre che si inciampa, però il pellegrinaggio ci porta in cielo. Durante questo tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, come argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Voi non siete stati salvati con un po' di oro o di argento, con un pellegrinaggio, con tre preghiere davanti a un santo in una chiesa. Non siete salvati così. Voi siete salvati, dice Pietro, col prezioso sangue di Cristo. E questo fatto di riconoscere l'amore di Cristo, l'amore di Dio nella morte di Cristo, ci deve convincere che non vogliamo peccare, non abbiamo piacere di peccare, non vogliamo reagire soltanto di riflesso nel peccato. Noi non vogliamo far dispiacere a Dio. Versetto 22. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Ubbidienza. Cari, qui c'è una grande bugia. Una grande bugia. C'è una corrente nella Chiesa cristiana, anche nelle chiese evangeliche, c'è una corrente di persone che dicono che siccome siamo perdonati e salvati per grazia, solo per grazia, senza le opere, che allora noi non dobbiamo preoccuparci più dei peccati, anche quando siamo salvati. Non dobbiamo preoccuparci dei peccati, perché intanto siamo già salvati. Io conosco, diciamo, un caro fratello mio, che voi conoscete pure, che dice: i credenti non devono mai chiedere perdono di nulla, perché sono già perdonati. Non va d'accordo con la Bibbia, perché Giovanni ha scritto che dobbiamo confessare i nostri peccati. Ma c'è questo fratello, che anche lui insegna ad altri credenti: non dovete mai chiedere perdono di niente, perché siete già perdonati. La Bibbia non dice questo. E ci sono molti credenti, è un gruppo, è un, come devo dire, non sono organizzate, ma un po' dappertutto, che dicono: siccome adesso siete salvati e avete lo Spirito Santo, fate quello che volete, fate quello che volete, perché avete lo Spirito Santo, avete lo Spirito Santo, fate quello che volete. Perché se dovete mettervi dei freni, Se dovete fermarvi, vuol dire che non state vivendo nella libertà di Cristo. Perciò fate quello che volete. Se vi sentite di venire in chiesa, venite in chiesa. Se non vi sentite, non venite. Se vi sentite di leggere la Bibbia, leggete la Bibbia. Se non vi sentite, non leggete la Bibbia per un mese. Insomma, non dovete fare nulla che non vi si sente di fare, perché quello che voi sentite è sempre lo Spirito Santo. Questo è una bugia. È una bugia. E questo sta girando in Italia. Fra un paio di anni fa io credevo che in Italia non avevo mai sentito. Adesso l'ho sentito parecchio. In Italia. Gente che dice, ah sì, io ricordo nella nostra chiesa, spero di non offendere nessuno, io ricordo nella nostra chiesa una persona che suonava il pianoforte per il nostro culto. Una domenica non è venuto, nessuno sapeva perché, cosa è successo, non è venuto. Abbiamo dovuto cercare qualcuno che poteva suonare. Quando l'ho visto la prossima volta ho detto, cosa è successo? Ah, dice, non mi sentivo di venire. Mi sembrava che dovevo andare a camminare nel parco per avere comunione con Dio. In questa chiesa non accettiamo questo. Però non è che abbiamo avuto pochi problemi, perché ci sono stati particolarmente giovani che sono impressionabili. Giovani che hanno detto, quando voi anziani dite leggete la Bibbia, voi state mettendo su di noi dei pesi. E voi non dovete leggere la Bibbia come un comandamento. Dovete dire leggete la Bibbia se vi pare. E anzi, qualche giovane mi ha detto, ma io non prego tutti i giorni. Come non preghi tutti i giorni? No, non prego tutti i giorni perché se non mi sento di pregare... Non prego, perché sarebbe un'ipocrisia, sarebbe che io sto pregando quando non mi sento. No, cari miei, pregate quando non vi sentite e i vostri sentimenti cambieranno. Non c'è un solo versetto nella Bibbia che dice che un credente può fare quello che gli pare e piace, perché per questo ci è dato la Bibbia come una guida, lo Spirito Santo come la potenza, che noi possiamo vivere la vita di Cristo. E io vorrei dirvi, non so come dirvelo, nel senso che non so come spiegarlo. Io sono un po' vecchio, e nella mia vecchiaia sto scoprendo qualcosa che non scoprivo, avevo mai scoperto. Quando ero più giovane, penso che ero un grande lavoratore, che ero sempre in movimento, notte e giorno. E non avevo sempre tempo per leggere la Bibbia. E se avevo poco tempo, leggevo la Bibbia poco. Non vi voglio fare nessuna confessione. Voglio solo dire che io e noi esseri umani siamo così. Adesso che sono vecchio, a volte mi metto a leggere la Bibbia e non smetto più. E poi dico, ma questo mi ricorda questo altro versetto? E poi, oh, ma com'è bello questo versetto, ma guarda quello. E poi dico, ma c'è un altro versetto. E io trovo una gioia che non ho mai conosciuto prima, una pace che non ho mai conosciuto prima. Ma questo è quello che Dio vuole per tutti noi, che la nostra vita sia una vita di santità. Di santificazione. Non è che vi voglio mettere come io sono davanti a voi. Dire soltanto che sto scoprendo delle cose. Allora, vi leggo un altro po' di versetti e dobbiamo lasciare. Voglio leggere alcuni versetti che potete prendere anche in nota se volete. Primo Corinzi 1, 2 è scritto che Paolo sta salutando, perché sta incominciando la sua lettera, 1 Corinzi 1, 2, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù. Qui non parla soltanto che sono stati dichiarati santi, ma sono santificati attraverso la loro esperienza col Signore. E poi dice chiamati santi, sì, ma siete chiamati santi anche perché vi siete santificati. Con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore, il nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Riporto al capitolo 6, sempre di Primo Corinzi, versetto 9. Non sapete che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non avete capito che c'è una differenza fra credenti e non credenti? Non li illudete, dice Paolo, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti. Non so se devo definire tutte queste parole, penso che voi le capite. Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Questi non sono tutti quelli che non lo regneranno, ma che non lo erediteranno, però sono alcuni. È un esempio che i credenti non sono come prima. E come lo faccio a sapere? Perché leggo il prossimo versetto, proprio, qual era il versetto 10? Adesso leggo il versetto 11. E Paolo scrive ai credenti di Corinto. Ha parlato di fornicatori, di adulteri, di idolatri, di effeminati, di avari. Vedi che non soltanto sessuali i peccati, sono altri peccati pure. E lui dice versetto 11. E tali eravate alcuni di voi. Questa è la chiesa di Corinto che avevo già detto ai santificati in Cristo Gesù chiamati santi. Quelli. Lui dice, tali eravate alcuni di voi, che noi possiamo avere adulteri nella nostra chiesa, fornicatori nella nostra chiesa, omosessuali nella nostra chiesa, ladri nella nostra chiesa, omicidi nella nostra chiesa. Non è niente di male, soltanto che si può usare questo, eravate nel senso che non praticate. Nessuno, per nessun titolo al mondo, è volato per la vita e la morte. Si può chiamare con qualunque nome una persona, ma può essere santificato. E così Paolo dice, e tali eravate voi, alcuni di voi. E allora cosa è successo a queste persone con questi diversi nomi? Ma siete stati lavati. Siete stati santificati. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Perciò, quando noi parliamo della gente della nostra Chiesa, abbiamo una sola parola da dire. Siamo tutti peccatori, perdonati. Non dobbiamo definire quale peccato, tutti peccatori. Noi siamo in questa Chiesa peccatori perdonati. Non siamo migliori di nessuno, non c'è nessun peccato che esclude nessuno da questa Chiesa. Noi siamo peccatori perdonati e adesso stiamo vivendo la vita della santificazione. Questa bellezza che noi possiamo godere per tutto il tempo sulla terra è come, un po' come essere già in cielo, perché stiamo avendo comunione con il Signore. Vi leggo alcune cose ancora. In Romani capitolo 6, versetto 12, parla ai credenti e qualcuno dice, ma questi sono ordini, noi saremo in cielo per mezzo delle opere. No, queste non sono opere, queste sono sottomissioni a Dio perché siamo credenti e quelle cose sono brutte e non le vogliamo. Allora, leggo di Romani capitolo 6, versetto 12. Ai credenti, non regni dunque peccato nel vostro corpo mortale, non regnare, non dite non posso fare a meno, non ce la faccio, dite Signore aiutami, Signore purificami, ho sbagliato, chiedo perdono, ma non dico che era colpa tua. Non regni dunque peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra, gli occhi, le orecchie, la bocca, la mente, le mani, i piedi, il corpo. Non prestate più le vostre membra al peccato, perché appartengono a Dio adesso. Voi siete salvati, tu appartieni a Dio e tu puoi prestarti a Satana se vuoi. Ma lui dice non farlo. Non prestate le vostre membra al peccato, ma presentate voi stessi a Dio. Come morti, fate viventi le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Versetto 14. Il peccato non avrà più potere su di voi. Non vuol dire che non avrà attrazioni. Non vuol dire che non avrà tentazioni. Io penso che tutti i credenti sono tentati. La Bibbia dice che Gesù è stato tentato, non come noi, perché lui era puro. Noi siamo tentati molte volte dalle cose che abbiamo già fatto nel passato. Però non dice che non saremo tentati, dice il peccato non avrà più potere su di voi. Questa è la verità. Noi possiamo vivere in questo mondo, nella vita di santificazione, di crescita, di cammino. Al versetto, ve lo leggo io perché sono troppi, ma voglio finire e so che il tempo passa. Ebrei 12, 14, potete scriverlo? Ebrei 12, 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e impegnatevi a cercare la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Impegnatevi. È un impegno. Dobbiamo dire a Dio: Signore, io ti do il mio corpo, la mia mente, i miei occhi, le mie mani per servire te. È un impegno che prendo. Allora, voglio dire alcune delle cose che dobbiamo consacrare al Signore per vivere questa vita. Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, la vita di santificazione, la vita di crescere, non prestando il corpo al peccato. Il peccato non regnerà su di noi. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, senza peccato, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Fratelli e sorelle, giovani, ragazzi, se noi non facciamo nulla con la nostra testa, continueremo a peccare tanto. Se noi non cambiamo la nostra testa, continueremo a peccare tanto. E Paolo dice qui, non pensate alle cose, non lasciate i pensieri dormire nella vostra testa. Riempite la testa di robe pure, vere, onorevoli. Io voglio farvi una domanda. Non mi rispondete. Quante dei film che voi avete visto nel 2016 potete dire che corrispondono, che sono tutte cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili? I film che voi avete visto in cinema, alla televisione, sono stati così? Se no, vuol dire che voi state permettendo nella vostra mente cose che Dio non approva. Adulterio, fornicazione, forse omicidi. Qui c'è una scelta, cari miei. Mi dispiace, molte volte io mi sento che dico cose che voi non accettate perché siete umani, perché io sono umano. E dico, ma se qualcuno dicesse a me, forse mi arrabbierei anch'io. Non lo so, ma la Bibbia è la Bibbia. Io non penso che ci siano molti film, neanche la televisione, che sono pure, giuste, onorevoli, tutte le cose. Poi Gesù ha detto: se la tua mano ti fa peccare, che ha detto? Tagliarla. Perché lui parlava di questo, se la tua mano, non è che vogliamo che tu tagli, ma lui parlava con quest'enfasi esagerata, perché voleva capire che non è una cosa da giocare, da scherzare. Se la tua mano ti fa peccare, tagliala. Poi dice, se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo. Gesù ha detto queste cose. Parlava della santificazione e sapeva che la gioia della vita cristiana è in questo, nella santificazione. Non perché siamo superiori a nessuno, ma perché abbiamo comunione con Dio. Siamo creati per avere comunione con Dio. È il principio del paradiso. Stiamo vivendo il paradiso sulla terra, perché eliminiamo le cose che tanti credenti fanno, le eliminiamo, perché la nostra mente non sopporta queste cose scure quando noi vogliamo vedere la luce. Quello che entra nella bocca non contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. Ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, è quello che contamina l'uomo. Questo parla delle nostre parole. Dite mai le parole sbagliate? Dite mai ai vostri figli siete cretini? Dite mai a qualche altra persona come potuto essere così stupido a credere quello? Perché dal cuore, tuo cuore, mio cuore, nostro cuore, che abbiamo ancora, Matteo 15, versetto 19, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, dal cuore, anche del credente possono venire, pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione. Quando guardiamo una cosa in un film, lo stiamo guardando perché lo odiamo, lo stiamo guardando perché ci fa schifo, lo stiamo guardando perché ci fa arrabbiare, o stiamo guardando passivamente. Va bene, ma io sono credente, posso guardare queste cose e non mi fanno male. Io non farei mai quello che stanno facendo. Pensieri, cari i pensieri. Allora, concludo con le parole di Romani, che voi conoscete, capitolo 12. Vogliamo essere santificati, camminare nella santificazione? Romani, capitolo 12, versetti 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, sorelle, giovani, bambini, ragazzi, io vi esorto per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi, il corpo, in sacrificio vivente, santo, ecco santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non solo i canti che cantiamo, non soltanto che stiamo in piedi, siamo seduti. Questo non è l'unico culto accettevole. Il culto accettevole è il nostro corpo che fa quello che Dio vuole. Non conformatevi a questo mondo. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Non si possono leggere certe cose, vedere certe cose, godere certe cose e allo stesso tempo purificando la mente, rendendo la mente più desiderosa di capire Dio, la parola di Dio, la volontà di Dio, le bellezze di Dio. Non si possono fare tutte e due le cose. Signore, che bella parola, quest'ultima parola, la santificazione, che noi possiamo essere santificati sulla terra, cominciare la vita del cielo. Cominciare non la comunione nel peccato di questo mondo, ma la comunione nella tua santità. Oh Signore, benedici la nostra Chiesa. Se abbiamo amici qui stamattina che non fanno parte della Chiesa, che possono comprendere che noi non stiamo cercando di spiegare come si deve guadagnare la salvezza. Stiamo spiegando che tu ci salvi perché siamo salvati, perché siamo liberati. Oh Signore, aiuta noi anziani di essere d'esempio. Paolo ne dice tante volte che dobbiamo essere d'esempio l'uno all'altro. Aiuta ogni padre di famiglia ad essere esempio ai suoi figli, ogni madre ad essere d'esempio ai suoi figli. Oh Signore, ognuno che vive in una famiglia di non credente, che sia un esempio vivente in quella famiglia, e chiunque lavora a contatto con non credente, che sia un esempio in quel luogo di lavoro. Oh Signore, non vogliamo dire che siamo salvati per grazia, per vivere una vita di peccato, per andare avanti come sempre, quando possiamo avere comunione con te, possiamo vivere nella tua gioia e nella tua pace. Benedici questa Chiesa. Amen.